Prossimo andiamo ai due messaggi ricevuti ultimamente, uno stamattina infatti da un nuovo fratello con la iniziale S e poi uno da Luigi, credo ricevuto 2 giorni fa. Vi leggo quello di S. Pace fratelli, è la prima volta che vi scrivo. Mi chiamo S, ho vergogna di dire anche il mio nome. Vi ascolto da un po' di tempo e sento che fratello Giuseppe è un vero uomo di Gesù. Io sono quasi 8 anni che leggo la parola di Dio. Gesù mi ha sempre sostenuto, aiutato, insomma, è sempre veramente stato fedele, mentre io nei suoi confronti mai una volta. Accettai spontaneamente di battezzarmi in acqua per dare testimonianza, ma nel mio cuore non mi sono mai sentito parte di una comunità. Mi sono sempre sentito ogni volta in comunità un pesce fuori d'acqua. Sono sposato. Ho figli, amo mia moglie e i miei figli moltissimo, amo Gesù, ma ricado continuamente nel dubbio. Il dubbio mi sta distruggendo la vita. Sento che tutto non ha alcun senso, soprattutto la mia esistenza su questo mondo. A volte mi viene voglia di portare a distruggere questo mio corpo. Piango e vorrei tanto non aver visto mai la luce. Maledico i miei genitori che mi hanno messo al mondo. E a volte non riesco a guardare nemmeno negli occhi i miei figli e prego Dio di farmi morire perché sono un padre inutile, come mio padre che odio con tutto il mio cuore e vivo nel terrore di diventare come lui. Per quanto io mi sforzo a fare le cose in modo giusto, ma poi subito il marcio che sono salta sempre fuori. Allora cerca con tutto il mio cuore di distruggermi. Trovo una effimera gioia nel fumare. Guardare pornografia e maledico Gesù con il cuore spezzato, perché so che in fondo non è colpa sua e dopo mi sento ancora più inutile. Vorrei litigare con Gesù perché lui vede tutto, ma non fa niente per farmi uscire di scena, perché il mondo senza di me sarebbe un posto migliore, almeno quello in cui io vivo. La verità è che sono un vigliacco perché non ho nemmeno il coraggio di uccidermi. Non mi preoccupo per la mia vita inutile, ma del dolore che causerebbe ai miei bambini. Per questo vorrei litigare con Gesù e dirgli come ti sei permesso di dare questi bambini e una moglie così dolce a uno come me. Non so più che fare. Niente, niente, niente mi dà più senso per continuare ad andare avanti. Scusate se vi do un peso per colpa mia. La mia vita è sempre stata un peso anche per me stesso. Grazie, Signore.
Gloria al Signore, gloria al Signore. Bene, vorrei parlare a te, caro fratello, e a tutti che ci seguono, che possono aver attraversato di questi trascorsi. Credo che quando hai cominciato a ribellarti tempo fa, c'è stato un punto nella tua vita che ti sei ribellato, disubbidito, hai cominciato a odiare tuo padre. Sicuramente il padre aveva avuto le sue colpe, tutto quello che vuoi, ma facendo così però, che Gesù ci chiama a amare i nemici, quindi anche se tuo padre sbaglia, è sempre tuo padre, e quindi ribellandoti, disubbidendo, odiando tuo padre, che penso che è quello che è successo, hai aperto la porta al diavolo. Ora, puoi farlo uscire, va bene, con l'antidoto, l'antiodio, cioè con l'amore, il perdono. Cos'è l'antiodio? L'amore, il perdono, questo. Quindi finché non lo fai, il nemico acquisterà potere su di te. Vada. Leggiamolo, leggiamolo. Vada. Matteo 6, Matteo 18, c'è delle scritture qui.
Matteo 6.
Io ho pregato, e questo è quello che ho ricevuto. Gesù, adesso aiutami, dammi le tue parole, dammi i tuoi pensieri. Dammi la tua ispirazione, Signore Gesù, no? Voglio veramente dare la tua parola, Signore. Allora, prima scrittura è Matteo 6, 12, che voglio darti.
Matteo 6,12. E rimettici i nostri debiti come anche noi li abbiamo rimessi ai nostri debitori.
Ecco, è prima disubbidienza, poi andiamo a Matteo 18, 34, 35. Prima disubbidienza, tu, perlomeno quello che sento io, se mi sbaglio correggimi, ma io credo che tu non hai perdonato tuo padre per qualcosa di sbagliato che ha fatto. Eppure la medicina è la medicina di Cristo, è di perdonare chi ci fa del male. Questa è la medicina, questo è il modo di uscire. Matteo 18, 34 a 35. E poi andiamo a Luca 6, 37.
Il suo signore, adirato, lo diede in man degli aguzzini fino a tanto che avesse pagato tutto quel che gli doveva. Così vi farà anche il Padre mio celeste se ognuno di voi non perdona di cuore al proprio fratello.
Va bene? E allora perdonare di cuore al fratello, al padre, a tutti. Quindi Luca 6,37 e Matteo 7,2.
Luca 6,37. Non giudicate e non sarete giudicati, non condannate e non sarete condannati. Perdonate e vi sarà perdonato. E Matteo 7, 2. Perché col giudizio col quale giudicate sarete giudicati, e con la misura onde misurate sarà misurato a voi.
Quindi stai ricevendo il male che hai augurato a tuo padre, praticamente. Vedi, quando tu odi una persona, specialmente il padre, perché nella Bibbia uno che malediva il padre doveva venire lapidato. E non si scherza, che il padre rappresenta Dio. È un padre cattivo, tutto quello che vuoi. È Dio il giudice, non sei tu. Tu sei chiamato a onorare il padre. E lui sbaglia. Non posso giudicare, non so la situazione. Finché sei col padre, devi onorarlo. È un comandamento, punto. Non dice onoratoli se sono perfetti. No, onorateli, punto, e basta. Perché rappresentano Dio. Tante volte i padri sbagliano, d'accordo, altre volte invece sbagliamo noi, e noi siamo chiamati a onorare il padre. Se no, cadiamo sotto maledizione. Infatti tu ci sei cascato, va bene? Quindi, caro fratello, ascolta bene quello che ti dico. Il suicidio è un grande sbaglio e distruggeresti il più grande talento che Dio ti ha dato e te ne pentiresti per tutta l'eternità. Quindi non scherzare col fuoco. Chi scherza col fuoco si brucia. Quindi ascolta il messaggio che Dio mi ha dato per te e per il fratello Luigi. Entrambi state subendo gli stessi attacchi satanici. Va bene. Ed è la stessa risposta che vorrei anche allargare se c'è qualche fratello che ci segue, che attraversa qualcosa di simile. Va bene.
Allora leggiamo anche il messaggio di Luigi.
Leggiamo anche Luigi.
Caro fratello Giuseppe, sono Luigi e ti scrivo questa mail come ultima chance. Poi spero che Dio mi dia una rapida morte o la forza per farla finita. A 57 anni ho perso ogni speranza e ogni fiducia. Dall'età di 5 anni soffro di disturbo ossessivo-compulsivo, una bruttissima bestia. Mi ha distrutto la vita, ucciso, tarpato le ali. A 21 anni ho cominciato a curarmi. Un inutile anno di psicoterapia in città, poi almeno 10 anni di continue visite psichiatriche con tanto di corredo di psicofarmaci veleno. Li ho presi per 35 anni. E non ancora riesco a eliminare la coda, la pillola di tranquillante. Ancora un anno di terapia da un arciprete psicologo, 5 anni di terapia cognito-comportamentale, pura acqua fresca. 12 lunghi anni che hanno completamente prosciugato le mie finanze e che si sono rivelati un fallimento. Poi ancora altri psichiatri, altri veleni, tanti sbagli da parte loro. Quando uno psichiatra sbaglia la cura, precipiti in un vero inferno. Poi arriva finalmente il lavoro. Ma che lavoro? Ti risparmio i dettagli, fratello. Mobbing, persecuzioni, i rospi ingoiati, le umiliazioni, la rabbia, ma soprattutto il male oscuro che martellava, martellava, martellava il cranio. Donne, niente. Un filarino di un anno e mezzo a 24 anni, con una 17enne che sembrava che di anni ne avesse 8, nata ieri. Poi la solitudine eterna.
Ok, parleremo di questo.
Mi hanno detto, ti hanno fatto un maleficio, anzi più malefici, fin dal seno materno. E cominciarono allora i viaggi della speranza, benedizioni, incontri di preghiera, adorazioni, lunghe file e chi più ne ha più ne metta. 4-5 anni fa l'incontro col gruppo di preghiera del rinnovamento. Inizialmente ne ero entusiasta, andavo anche a cantare in chiesa. Poi il nulla, inutile cantare e invocare lo spirito. Se poi si sta dalla parte della falsa chiesa massonica modernista, che con Cristo non ha nulla a che fare. Ma il problema è sempre il solito. la mia fede non decolla. Non sento alcuno slancio, sono pieno di dubbi. Devo rassegnarmi, ho sperato tanto in una conversione, ma non ve ne sarà mai alcuna. Morirò disegnando un enorme punto interrogativo. Ed eccomi qui, ho 57 anni, sono depresso e disperato. Disperato, cioè senza speranza. Se non fossi un vigliacco, mi sarei già tirato un colpo in testa. Sarebbe la soluzione più logica. Che ci sto a fare al mondo io? Tu sei un sacerdote di Cristo e un uomo intelligente. Ti prego, dimmi qualcosa, non fare come tutti gli altri, ma dimmi qualcosa di valido e sensato. Mi scuso per la lunga lettera e attendo con ansia una tua risposta, augurandoti tanta felicità. Maledetto il giorno che sono nato. Dio, se esiste, ti benedica. Il messaggio è molto più lungo, abbiamo solo letto una parte. Però questa è l'idea.
Amen. Amen. Signore Gesù, aiutaci, guidaci, guidami, Signore, aiutami. Aiutami, Signore, a dare solo la tua parola, quello che tu diresti a queste persone, a questi fratelli.
Amen. Grazie,
gloria,
Gesù.
Al Signore.
Grazie, Signore.
Va bene, cari fratelli Luigi ed esse. Guarda, io dico subito, non c'ho la bacchetta magica, ma credo che tutto quello che dovete fare e dovete cominciare a incamminarvi sulla via giusta. Se permettete, siccome ho una platea piuttosto ampia, voglio parlare anche ad altri che, come ho detto, possono avere alcune delle vostre difficoltà. Io ho pregato per voi, dolci fratelli, il seguente è quello che ho sentito dal Signore e adesso lo voglio condividere da cuore a cuore con voi.
Amen.
E anche ai guanti fratelli nella vostra stessa situazione. E mentre pregavo, Gesù mi ha dato una piccola profezia su di voi. Sono poche parole, se volete ascoltare.
Sì, sì, sì.
Gesù vi dice, amati figli, non temete, io sono con voi. Dal primo momento in cui il maligno vi ha attaccati, io non gli ho permesso di farvi del male. Non nel vostro spirito e nella vostra anima, ha attaccato il corpo, ma non temete per quello. L'importante è la vostra anima e il vostro spirito. Ma pure devo permettere questo affinché voi possiate imparare ad usare le capacità che vi ho dato, e cioè di resistere al nemico, perché voi potete vincerlo. Questa potenza è in voi, dovete solo chiedermela e invocare il mio nome. Io vi ho dato questa forza di animo e di spirito, ed ora sta solo a voi di lottare per il bene contro il male, di usare la mia forza per il vostro benessere e felicità, per la vostra pace, la vostra salute, il vostro scopo nella vita. Sempre il nemico delle vostre anime vi farà peccare, però sempre dovete resistergli, come è scritto.
Romani 7, 15 a 25. Perciò ciò che faccio io non lo capisco. Infatti non faccio quello che voglio, ma faccio quello che odio. Ora se faccio quello che non voglio, ammetto che la legge è buona. Allora non sono più io che lo faccio, ma è il peccato che abita in me. Difatti io so che in me, cioè nella mia carne, non abita alcun bene, poiché in me si trova il volere, ma non il modo di compiere il bene, no. Infatti il bene che voglio non lo faccio, ma il male che non voglio, quello faccio. Ora se io faccio ciò che non voglio, non sono più io che lo compio, ma è il peccato che abita in me. Me infelice, chi mi libererà da questo corpo di morte? Grazie siano rese a Dio per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore. Così dunque, io con la mente servo la legge di Dio, ma con la carne la legge del peccato.
Amati figli, dovete solo resistere. Da parte mia, io, il Signore, vi perdonerò tutto. Dovete solo invocare il mio nome. Non temete. Ho visto le vostre angustie, i vostri dolori, so dell'oppressione del nemico contro di voi e conosco anche le vostre sofferenze nel mondo. Io vi dico, non cercate negli altri quello che io, Gesù, metto in voi se solo mi chiamerete. Solo io posso darvi la potenza che avete bisogno. Invocatemi e poi guardate nel vostro cuore. Là ho messo la forza di cui avete bisogno per vincere tutti i mali. Figli, so quello che avete sofferto. Io mi prenderò cura di voi. Ho già preparato per voi un luogo meraviglioso. Se solo guarderete a me, allora riceverete la mia verità, riceverete il mio Spirito Santo. Non temete. Chi mi riceve giunge nel mio regno in due modi, o da bambinelli immaturi, o da adulti nello spirito, maturi e pronti a regnare con me. Nel mondo dove siete è il luogo giusto per imparare le eterne lezioni di cui avrete bisogno qui, nel mio regno. Perché è questo ora dove siete il solo luogo e tempo dove potete apprendere a resistere al male, resistere al nemico, vincere il nemico. E grandi sono le benedizioni per questo, come è scritto.
Apocalisse 3:12. Chi vince, io lo farò una colonna nel tempio del mio Dio, ed egli non ne uscirà mai più, e scriverò su di lui il nome del mio Dio e il nome della città del mio Dio, della nuova Gerusalemme che scende dal cielo da presso l'Iddio mio e il mio nuovo nome.
Per questo io devo permettere la sussistenza del male, ma rallegratevi, questo solo ancora per poco, io sto per giungere. E allora?
Apocalisse 11:15. E il settimo angelo suonò, e si fecero gran voci nel cielo, che dicevano: il regno del mondo è venuto ad essere del Signor nostro e del suo Cristo, ed egli regnerà nei secoli dei secoli. Amen. Grazie, Signore.
Amen. Grazie, Signore. Grazie.
Edificante. Gloria a Dio. Amen.
Grazie, Signore.
Grazie, Gesù. Un messaggio che dà tanta speranza, perché dice: io ti perdonerò. Vieni da me, ti perdonerò. Il Signore sempre ci aspetta con le braccia aperte. Tutto dipende da noi.
Alleluia. Bella la parte dove Gesù dice: devi solo invocarmi. Io ti attendo qui in cielo. Ci sono due modi di venire in cielo. Uno, da bambini immaturi che non hanno voluto imparare la lezione, si sono suicidati, sono sempre scappato, maltrattati i familiari perché i familiari non li capivano. Insomma, immaturità. E un altro, venire maturi, adulti.
Sì.
Come Gesù, i discepoli, gli apostoli, i martiri, i testimoni che amano. Quando tutti odiano, loro amano. Tutti si infuriano, loro perdonano. Questa è maturità. Amen, Signore, grazie.
Amen.
Un bello e incoraggiante messaggio sia per voi che per tutti i fratelli che stanno attraversando situazioni simili. Io credo che dovete cominciare a distogliere la vostra mente e spirito dalle cose negative che il mondo butta sulla vostra strada. La domanda: come? Risposta: non è poi tanto difficile. Personalmente io posso condividere come il Signore ha insegnato a me ad uscire da più di una fossa. Per esempio, ho imparato dal Vangelo come dovevo cominciare a pensare agli altri e non al mio egoista cosiddetto signore Narcisio. Uscire da me stesso, guardare verso su, verso il cielo, non giù verso il baratro. È una scelta. Ciascuno di noi la deve fare. E siamo qui per imparare anche quello. Siamo qui anche per imparare a scegliere. Ascolteremo la voce nella mente che viene dal diavolo o quella che viene da Dio? per ascoltare la voce di Dio, si ascolta meglio se si va in una stanza, si chiude la porta, ci si mette in ginocchio, si prega in lingua, si prega in italiano, si prega in dialetto, si prega come si vuole, si prega. E poi continua a pregare ad alta voce finché senti una pace che entra. E qual è Gesù? Quello è lo Spirito Santo. E poi quando entra questa pace, allora puoi stare zitto. Ma finché non senti la pace, prega ad alta voce. Perché? Perché la voce che senti può essere il diavolo. E allora prega ad alta voce, questo tiene lontano il diavolo. Loda, lode, 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 gloria, gloria, grazie Signore, lode al Signore, ti voglio bene Signore, grazie che sei morto per me, sulla croce, sei risorto, grazie, continua a lodare, continua a lodarlo, pensa al Vangelo, pensa alla cosa bella del Vangelo, pensa alla vita di Gesù, lodalo per essere nato in una stalla, lodalo per aver camminato per le strade polverose, aiutando, guarendo, benedicendo, liberando da demoni, lodalo perché ha messo i nostri nomi in cielo, se solamente lo invochiamo, e continua a lodarlo finché senti questa pace che entra. Allora stai zitto, il diavolo è allontanato, il diavolo non può resistere a queste lodi. E ti pare che il diavolo sta lì dove si loda il Signore? Può provarci un pochino, ma dopo deve tagliare la corda, va bene? E allora ascolta, carta e penna, scrivi, ti darà le istruzioni. Numero uno, abbandona la pornografia. Numero due, va da tua moglie, ai tuoi familiari, dagli amore. Poi vai dai bambini, dagli un abbraccio, un bacio, digli quanto li ami. E poi vai da tua moglie, dice, moglie, sai, voglio portarti fuori a dedicarti una serata, un pranzo, una cena, se non hai soldi ti dedico un fiore, perdonami, fai così. Con le mogli si fa così. E moglie, fate così con i mariti, dipende dalla situazione. Va bene? E sempre ascoltare, Dio ti dice vai a chiedere scusa alla moglie, vai a dare amore alla moglie, vai e scrivere, poi leggi, perché il diavolo viene e dice no, il diavolo viene e dice no, hai scritto però lascia per, allora rileggilo e fallo.
E se uno non ha la moglie, come appunto Luigi ha detto, che soffre anche di solitudine?
E il Signore gli darà una moglie se è sua volontà e se lui si mette in riga con la volontà di Dio. Va bene? Viaggio all'autostrada, ho bisogno di bevere una bottiglia d'acqua minerale fresca, non c'è autogrill, continua a guidare, prima o poi troverai, continua ad andare, però io, il mio segreto è stato andare a evangelizzare, questo è un segreto che consiglio a tutti, quando avevo un problema andavo a evangelizzare, il diavolo mi attaccava con la pornografia, andavo a evangelizzare, il diavolo mi metteva solitudine, andavo a evangelizzare, va bene, mi serviva una moglie, andavo a evangelizzare, e prima o poi è arrivata. È arrivata la moglie di Dio, me l'ha preparata in cielo, la moglie giusta, perfetta, bellissima, dolcissima, una moglie che non merito, e poi sono arrivati 6 figli, tutto che non mi sono, poi sorelle come te Angela che non mi merito, tutto perché con la mia zucca dura, io buona nulla, mi sono andato a evangelizzare, cercare il Signore e tutto è venuto, Matteo 6:33, cercate prima il regno di Dio, tutto il resto vi sarà dato come sopraggiunto, mi è stato dato come sopraggiunto. Io dico questo, cari fratelli, mi rivolgo a voi due, mi rivolgo a tutti che si trovano in situazioni simili e magari diverse. Voi avete cercato nel mondo, no? Avete cercato in ogni direzione, trovato cosa? Un pugno di mosche. E allora adesso cosa fare col pugno di mosche? Cacciate via le mosche, alzate gli occhi e guardate su. Su dove? Verso il positivo, verso il Signore, guardare a quello che ha fatto Gesù, cosa ha fatto Gesù persino dalla croce, Gesù e tutti i suoi veri discepoli. Io non credo che né voi né io abbiamo sofferto quanto Gesù. Queste sono le decisioni in cui sta la differenza tra vita e morte, il suicidio e una vita felice in Cristo. La scelta tra egoismo e il regno di Dio, anche se stiamo morendo su una croce, Dio anche là ci darà la forza di poter dire a qualcuno, padre, perdona, non sanno cosa fanno.
Sì.
Oppure dire, oggi sarai in paradiso con me, in croce, attaccato ai chiodi.
Pensare ad altri anche in croce.
Pensare ad altri, perché se pensi ai chiodi ti scoraggi. Se pensi a questo poveraccio che sta morendo e non sa dove va e non andrà a nessun posto buono, dimentichi i chiodi e dire oggi sarai in paradiso con me.
Amen, amen, amen.
Dio ci dà la scelta, fratellini. Dà la scelta a me, a voi, a ciascuno di noi. E parlo a tutti. Cosa decideremo? Sceglieremo il nostro narcisio egoista? Sceglieremo il nostro interesse? O sceglieremo di aprire il nostro cuore? Di ricevere Gesù? Aprire il cuore per aiutare gli altri. E parlo innanzitutto di aiuto nello spirito. Non devi essere ricco di soldi per aiutare gli altri. Poi c'è qualcosa, c'è un aiuto che è ancora più potente, dare la salvezza di Gesù, aiutare nello spirito, dare amore, una parola di incoraggiamento, invece che solo e sempre cercare spalle su cui piangere. Un prete che ci aiuti, uno psicologo con un grande diploma sulla parete, uno psichiatra che magari ha più bisogno di aiuto di noi. Va bene. Oggi il lasso di vita più basso di tutte le professioni è quello dello psichiatra. Sono quelli che si suicidano, muoiono, mi pare che la media è 50 anni. Perché non hanno i psichiatri non cristiani,
Sì, sì.
Guarda, dobbiamo amare anche quando fa male, anche quando la croce pesa, anche quando i chiodi fanno male, amare. Ascolta questa direzione, Filippesi 4:8 è una direzione, è la direzione della bussola di Dio. Ti do una dritta, si dice, no? Filippesi 4:8, ce l'hai?
Sì. Del rimanente, fratelli, tutte le cose vere, onorevoli, giuste, pure, amabili, tutte le cose di buona fama, quelle in cui è qualche virtù e qualche lode, siano oggetto dei vostri pensieri.
Alleluia. Io adesso voglio dirvi a tutti voi una cosa che a me mi ha aiutato molto. Un giorno il Signore mi ha insegnato a fermare il diavolo subito, non fra 5 minuti. Non dopo il prossimo adulterio, dopo la prossima siringa, dopo la prossima marijuana, dopo il prossimo peccato. No, no, assolutamente. Quando il nemico salta fuori dalla sua trincea e viene all'attacco contro di te, il baionetta nel fucile, caro mio, devi saltare alla mitragliatrice e sparare, hai capito? Uso simboli, va bene? Cioè subito, se no guarda, salta dentro la tua trincea, ammazza tutti. Devi reagire subito, sto parlando spiritualmente.
E comincia, quindi, come hai detto, dai pensieri, Filippesi 4:8. Anche se non prendi la siringa, la pornografia, ma al pensiero già comincia a essere tentato, pensando a queste cose. O anche semplicemente, ho notato nel mio caso, una semplice lamentella. Se non la fermo subito nel mio pensiero, poi diventa una mormorazione che prima o poi la dico ad alta voce a qualche sorella, fratello intorno a me, e I infect also them.
E contamini
anche loro. Con il mio atteggiamento sbagliato. Quindi appena nel pensiero cominci a lamentarti, a mormorare, ferma il pensiero e loda Dio e fa il Filippesi 4:8. Tutte le cose vere, onorevoli, giuste, pure, queste cose siano oggetto dei vostri pensieri. Non permettere ai pensieri di andare nella direzione sbagliata.
Sì, cioè, se tu vedi nelle banche, dov'è che mettono la guardia con la pistola? In cantina o in solaio?
No, alla porta di entrata.
Alla porta di entrata, all'ingresso.
Sì.
Cioè, se il ladro non lo fermi sulla porta, poi è più dura. Poi va dentro, punta la pistola al cassiere.
Vero, sì.
E quando arriva la guardia, allora prende l'ostaggio una giovane ragazza dalla zona, e la prende per il collo, la pistola. Fanno così, no? A
sì,
volte.
Sì, sì.
E allora cosa fanno le guardie? Sulla porta. Sulla porta è più facile combattere. Quindi quando viene il diavolo alla porta della tua banca, virgolette, la tua mente, lo devi bloccare all'ingresso. Va bene? Subito. Cioè, come entra il diavolo nella mente? Cioè, prima che uno cade in pornografia, che cade in adulterio, che cade in pensieri di suicidio, eccetera, eccetera, eccetera. Prima che uno metta in pratica il peccato, ci ha rimuginato. Non è che Giuda si è svegliato la notte del Getsemani per andare, dice, ma vediamo, buona idea. No, Giuda ci aveva pensato. Era il tempo che ci rimuginava, sapeva dove andare, eccetera, tutto preparato. va bene? E devi fermare il diavolo sull'entrata, va bene? Se, qual è l'entrata? I pensieri, quindi Filippesi 4:8, memorizzalo, fratello. Amen. Guarda, nel nostro corso biblico ci sono delle cose che ti possono aiutare, lì ti insegna a memorizzare. Nella nostra pagina radio c'è un click che tu puoi scaricare, un libretto di memorizzazione. Angela, come si fa?
Anche in audio.
Come si fa?
Solo cliccare dove dice cliccate qui, semplice, e poi si scarica automaticamente.
Allora, apri la pagina radio e devi andare dove?
Vai giù nella pagina, no, in fondo, già vai un po' giù dove è scritto il libro di memorizzazione,
ecco,
gratis.
Clicchi.
È ancora lì pubblicato.
Clicchi e sì. Puoi scaricare.
E puoi scaricare.
Poi vai in negozio di computer di stampare, dice ti do una mancia. Mi dice quando è, mi stampi questo per favore.
Ah, se lo vuoi stampare in carta, vai dalla pagina libro di memorizzazione.
Sì.
Sotto Radio Blast c'è un tasto libro di memorizzazione e lì c'è in carta anche in audio e tutto.
Ecco, trova uno che sa leggere e scrivere in qualche negozio che è capace di stampartelo, tira fuori qualche soldino e poi una bella mancia anche, lui è contento e tu sei contento, Dio è contento, memorizza quelle scritture.
Sì.
Ogni scrittura è un martello in testa al diavolo, tanto per spiegarci, per capirci, va bene? Quelle scritture tengono il diavolo lontano, e Gesù com'è che ha vinto il diavolo? Ha citato le scritture, va bene? Non ad ascoltare il predicatore di New York che viene con le sue rivelazioni che non valgono niente. Rivelazioni senza scrittura non valgono niente, sono imbrogli. Ecco, quindi insisto, va bene, di memorizzare, perché memorizzando tieni il diavolo fuori dalla mente, poi ogni giorno devi passare le scritture che memorizzi. Non è che memorizzi una scrittura e per 20 giorni fai ferie. Ogni giorno il diavolo non va in ferie. Quindi avanti, questo è un altro passo del nostro corso biblico di 5 mesi, però se tu fai il corso biblico e lo ascolti come ascoltare il bollettino meteorologico, non è che funzionerà molto. Devi lasciare, perché ti cambia la vita e bisogna che lo metti in pratica. Quindi allora attaccare il primo pensiero che il diavolo ti lancia, va bene? Non so se avete visto dei film che Davide si è andato contro Golia e mentre si lanciava contro Golia gli ha lanciato una lancia, questo nella immaginazione del film, non so se gli ha lanciato una lancia o qualcosa gli avrà fatto Golia. E allora quindi devi spostarti quando arriva la lancia, e sennò diventi uno spiedino. Va bene, devi spostarti. Quindi quando il diavolo capito, quando il diavolo ti lancia la sua lancia, cioè cosa sono le sue bugie, i suoi pensieri, ah guarda che bella moglie che c'ha quello là, e tu dici ah è vero, bellissima moglie, adesso prego per lei, speriamo che legge la Bibbia. E poi il diavolo dice guarda che bel libro di pornografia, ah sì, preghiamo sul libro di pornografia, Signore Gesù maledici, lo manda all'inferno che non contamini nessuno, cioè rigirare tutto alla gloria di Dio. Blocca il pensiero subito.
Amen.
Io andavo a evangelizzare nelle strade e incontravo donne belle destra e sinistra. Va bene? E mica potevo mettermi lì a meditare, che bella moglie che c'ha quello là. No, potevo pregare per lei. No, grazie Gesù, l'hai benedetto, che bella moglie, gloria a Dio. Il giorno è venuto che Gesù mi ha dato a me la donna più bella del mondo. Però ho pregato per tante donne belle che glorificassero il Signore.
Amen.
Quindi fedeli nel poco e il Signore ti benedirà nel molto. Quindi,
sì.
Cari fratelli, giunge il tempo per tutti nella nostra vita che dobbiamo insistere, va bene? Insistere a cosa? A usare la nostra autorità che Gesù ci ha dato, Matteo 10:1, Luca 9:1-2 e altre, Luca 10:19, ci ha dato l'autorità di comandare non solo al diavolo ad andarsene, ma c'è un diavolo peggio del diavolo. Chi è il diavolo peggio del diavolo? Mica il diavolo è la cosa peggiore che c'è. C'è una cosa peggio del diavolo, e qual è? La nostra mente, quella è peggio del diavolo. Mica tutti i mali che noi facciamo vengono dal diavolo. Il diavolo lì che... c'è certe cose che la nostra mente viene fuori con certe sparate. Io penso che il diavolo prende appunti e dice cosa, io non avrei mai immaginato una cosa così orribile. Oh, aspetta che lo faccio anch'io. Io credo che il diavolo a volte copia certe menti carnali umane, va bene? Quindi comandare la nostra mente, il nostro spirito di... Comandare cosa? Che si sottometta allo spirito dell'amore di Dio. La nostra mente è come un bambino capriccioso, viziato, un cavallo contrario, ribelle, che dobbiamo domare la nostra mente.
È vero, è vero.
Va bene?
È così.
Il bambino non deve insegnargli a essere un capriccioso, viziato, che dà l'inferno a tutti. Lo sa già per natura. Devi insegnargli ad essere come Gesù. E sarà meglio che glielo insegnate al più presto possibile. Un bambino appena comincia a fare cose sbagliate è già il tempo di insegnargli. Ci siamo?
Sì.
Quindi spesso non serve a niente aspettare che arrivino altri ad aiutarci. Le persone intorno a noi, la moglie, il marito, il fratello, la sorella, che vengono ad aiutarci, no? Come sono egoisti, nessuno mi aiuta. E dov'è lo Stato italiano? Deve dare il mio assistenzialismo, quello che hanno promesso in campagna elettorale, perché non viene. Senti, fratello, lascia perdere, guardare intorno e che tutti devono aiutarti, va bene? Se ci aiutano, bene, e Dio li benedica. Se non ci aiutano, com'è che dice una cosa che ho imparato tanto tempo fa? Aiutati, che Dio ti aiuta, d'accordo? Dio aiuta... Vi aiuta quelli che non possono aiutarsi, Dio li aiuta e basta. Ma quando tu puoi dare una mossa, puoi muovere un piede, Dio si aspetta che lo muovi quel piede. Cioè, fai un passo per Gesù e ne farà due per te. Capito? Dai un po' di amore a qualcuno e menziona Gesù però, e Dio ti aiuterà. Va bene? Io mi sono trovato spesso nella fossa. Ti è capitato, Angela? Nella fossa.
Sì.
E cosa facevo? Semplicemente, com'è che dice il proverbio? Dice, se camminando nella valle delle nebbie, nella valle della vita, un giorno ti troverai in mezzo a una foresta sperduta, amico, continua a camminare. Non ti fermare e dire, op! Continua a camminare, e se non sei la direzione, sarà bene che hai imparato a leggere le stelle, a leggere che il sole sorge ad est, tramonta ad ovest, e devi capire più o meno da che parte abiti, che parte devi andare. E se non hai imparato queste cose, hai sprecato la vita, fratello. Imparare, perché verrà il giorno che tutte le bussole del mondo non potranno aiutarti, solo la bussola della parola di Dio ti potrà aiutare. E allora, quando ero nella fossa, cosa facevo? Semplicemente continuavo a pregare. Cosa pregavo? Gesù, aiutami. E prima o poi sono sempre uscito, come per incanto. A volte ci vogliono pochi minuti per allontanare un diavolo, a volte ci vogliono delle ore, dei giorni per uscire dalla situazione, a volte mesi, però sono sempre uscito. Va bene, perché... Ho perso tanto nella mia vita, ho perso persone che mi amavano, persone che amavo, ho perso tanto. Però una cosa Dio nella sua misericordia mi ha aiutato a non perdere, la fede. Un poco di fede mi è sempre rimasta, questo per misericordia di Gesù.
Amen.
I problemi magari rimanevano, ma però perlomeno guardando a Gesù, perlomeno, anche se il problema materiale, mancanza di soldi, spesso, volentieri, ci sono passato, e quello magari non veniva risolto, i soldi per me non mi sono mai piovuti dal cielo. Va bene, però perlomeno uscivo da problemi spirituali, per esempio la mia superbia, e per esempio il mio egoismo, egocentrismo. E poi magari dopo giorni, a volte mesi, Dio mi aiutava sempre a uscire anche dalle cose materiali, il problema materiale in un modo o nell'altro. Perché? Perché cercavo di glorificarlo, perché benedivo il suo nome, perché ho imparato che se non mi mettevo in ginocchio veniva il diavolo, se non mi mettevo in ginocchio a invocare Gesù veniva il diavolo con la Ferrari, per modo di dire. Ho imparato che se non vai da Gesù già stai andando in direzione sbagliata. Prima piano piano, tutto sembra allegro, tutto bene, che bel telefonino, che bella donna, che bello sto whisky, tutto liscio, però il salario del peccato è la morte. C'è sempre un conto da pagare. E quindi a volte bisogna mettersi a muso duro contro il nemico. A volte Predico sempre contro le zucche dure. A volte la zucca dura aiuta, se è per Gesù però. Se un soldato con la zucca dura può essere uno dei migliori combattenti. Non si arrende, muore ma non si arrende. È così che dobbiamo essere soldati per Gesù. E quindi ho imparato che anche se dovevo morire come un martire, lo stesso non mi sarei sottomesso a scoraggiamenti, depressione. Va bene? E mi ricordo, ero in una sala d'ospedale, mentre aspettavo di essere operato, 2 trasfusioni di sangue. Onestamente non sapevo se ne sarei uscito vivo o morto a quell'ospedale. Cercavo però, siccome ero missionario, piccolo, sempre stato missionario, piccolo, niente di nessun diploma sulla parete. Però ho imparato delle piccole cose, per esempio in quell'ospedale, anche se ci sarei morto, ero in Polonia, però dovevo incoraggiare chi potevo intorno a me. Questo mi dava forza, mi dava coraggio, mi dava luce, mi ispirava. E allora più mi ispirava, più lo facevo. Cioè, dovevo incoraggiare quelli intorno a me. E questo mi incoraggiare loro era incoraggiare me. Io davo, Dio mi dava.
Sì.
E quindi parlavo loro di Dio, lo davo al Signore, lo ringraziavo in continuazione nel mio cuore, nella mia mente, in privato. Agli altri una parola sempre incoraggiamento, ogni tanto un piccolo Dio ti benedica, non ti preoccupare, vedrai che il Signore farà qualcosa, perché l'incoraggiamento è parlare di Gesù, che lui è morto in croce, diglielo alle persone, sai, morto in croce, dacci la salvezza, perdonate i miei peccati, e questo mi incoraggiava molto, parlare alla gente di questo. Quindi incoraggiamento, che non vai più all'inferno ma vai nel regno di Dio, c'è sempre un modo di incoraggiare, e prima te stesso e dopo gli altri. Quindi prima incoraggiare te stesso sapendo cosa Gesù ha fatto per te. E poi, e allora quando tu sei finalmente con bel sorriso di Gesù, puoi incoraggiare gli altri. Quindi prima tu devi evangelizzare la tua zucca, la nostra zucca. Quindi la prima capra da evangelizzare è la nostra zucca. Il caprone numero uno. E a volte daglielo con la mazza della parola finché capisce. Quando hai capito, ecco che viene il sorriso, la pace nel cuore, allora puoi parlare agli altri, va bene?
Sì, voglio dire che ci sono stati momenti nella vita quando dopo una trauma, una tragedia, mi sentivo così vuota, sentivo che non ho niente da dare agli altri, non posso pensare agli altri, aiutare gli altri, perché io stessa sono vuota. Però ho fatto quel passo in più e quel sforzo di andare avanti comunque, evangelizzare, aiutare. E mentre davo agli altri, Gesù riempiva anche me, come anche tu prima dell'operazione. Se solo aspetti l'operazione e ci pensi, normalmente diventi depresso, scoraggiato, cosa succederà? Ma così non pensi più al tuo dolore, al tuo problema, pensi agli altri, anche tu ti incoraggi a te stesso. Quindi date e vi sarà dato, anche se non capisci e non ti senti in grado di farlo, ti senti vuoto, senza forze, ti senti inutile, vai e fallo perché è scritto nella Bibbia, fallo perché chissà, forse funziona. Per noi ha funzionato e per tanti altri. La maggioranza delle persone che conosco hanno subito qualche tragedia nella vita, grandi sofferenze. Tanti di noi abbiamo problemi nella famiglia, nella vita, e con l'evangelizzazione sono usciti tante testimonianze su questo.
Grazie,
anche se
signora.
Mentalmente non ha nessun senso, la tua mente non capisce, fallo perché così dice la Bibbia, date e vi sarà dato e vedrai che funziona.
Ma all'inizio non lo capisci perché devi amare Gesù, amare Dio, credere alla Bibbia, predicare la Bibbia, all'inizio potresti non capirlo, però tutto comincia dal dare il cuore a Dio. Se fai quello senza capire nient'altro, allora Dio comincerà a parlarti. E specialmente se invochi Gesù che entra nel tuo cuore, che ti dà la salvezza, numero 2 che ti dà lo Spirito Santo, numero 3 leggere la parola, 4 parlare agli altri della parola. Però e questa è una cosa che si impara passo passo, che se lo fai in un modo religioso non concludi niente. Non si va con la Bibbia in mano, Bibbia in tasca, privata.
Sì.
E si va con l'amicizia, si va con l'amore, si va con la gentilezza. Va bene?
Amen.
A volte ottiene di più, a volte offrendo un caffè a uno che non legge la scrittura, perché non ci crede la scrittura. Poi, una volta che hai fatto amicizia, dice allora applicare la Bibbia a te, come ti ha aiutato a te, con calma. E la Bibbia io la uso come il sale, un grande piatto di cibo e 2 grammi di sale. E quindi è così la Bibbia, perché la gente oggi la Bibbia è stata diffamata da chiese indegne, da mercenari preti e pastori. Quindi andateci piano con la Bibbia, che il cristianesimo morto l'ha diffamata grandissimo. Usarla come la medicina si prende con le gocce, non a secchiate. Il religioso usa la Bibbia a secchiate e l'ateo scappa. Invece il saggio la usa con parsimonia, è come un gioiello, dice la parola detta a tempo, dice i Proverbi, è come pomi di oro in vasi d'argento cesellato, detta a tempo. Va bene? Guarda, vediamo 1 Giovanni 2, 1 a 2, vedi questo e parla che Gesù è la propiziazione dei peccati. Questa è una cosa da dire alle persone che sono condannate. Se vi sentite condannati, leggi 1 Giovanni 2, 1, 2, ce l'hai. Poi andiamo 1 Giovanni 1, 7.
Primo
Belle
Giovanni due.
scritture, quando il diavolo ti condanna, che dice tu sei un buon a nulla, un'immondizia, peccatore, non ti meriti il regno di Dio. Il diavolo c'ha ragione, non ci meritiamo niente, ma qui subentra Gesù Cristo. E dice, diavolo, alto là, chiudere il becco, grazie. Adesso parlo io. E Gesù dice:
Figlioletti miei, io vi scrivo queste cose affinché non pecchiate. Ma se qualcuno ha peccato, noi abbiamo un avvocato presso il Padre, cioè Gesù Cristo il giusto. Ed egli è la propiziazione per i nostri peccati, e non soltanto per i nostri, ma anche per quelli di tutto il mondo.
bene, Gesù, propiziazione vuol dire pagamento, quindi non devi andare con l'incenso in chiesa o a scaldare la panca per pagare per la salvezza. Queste sono cretinate delle religioni, va bene? Gesù si ripaga con l'amore, va bene? Non è che si paga con la religione. La religione buttala via, non serve niente la religione, serve la fede, non la religione. 1 Giovanni 1, 7,9. Cosa stiamo parlando qui? Qual è il punto? Il punto è: fratelli, non dovete sentirvi condannati perché siete dei disgraziati, lo sono anch'io. Che non valete niente, non valgo niente neanche io. Che non siete grandi santi, non lo sono neanche io. Qui il regno di Dio non è per i santi, ma è per i disgraziati, i fetenti, i criminali, le prostitute, i magnacci, gli aspiranti ai suicidi, i peccatori che si
Che si
pentono.
pentono.
Va bene, quelli che si
Amen.
sentono, il regno di cielo, preparati, arrivo io, digiuno 2 volte alla settimana, pago la decima, io do l'offerta alle vecchiette, niente di male, per l'amore di Dio, aiutate le vecchiette. Io qua, io là, e Gesù dice, questo qui è andato via condannato, e il pubblicano che si batteva il petto è stato perdonato, il pubblicano che non era degno di alzare gli occhi al cielo. Andiamo.
Primo Giovanni 1, 7 e 9. Ma se camminiamo nella luce, come Egli è nella luce, abbiamo comunione l'uno con l'altro, e il sangue di Gesù, suo figliolo, ci purifica da ogni peccato. Se confessiamo i nostri peccati, Egli è fedele e giusto da rimetterci i peccati e purificarci da ogni iniquità.
Quindi, cari fratellini, non avete bisogno di suicidarvi perché siete cattivi. Lo sappiamo già, abbiamo capito che siete cattivi. Non c'è bisogno che fate una predica al riguardo. Abbiamo capito. Che vi meritate l'inferno? Me lo merito anch'io. Benvenuti nel club. Qui adesso c'è bisogno di guardare Gesù. Va bene? Perché Dio ha creato uno come me, buono a nulla, è sbagliato a crearmi? No, Dio non fa sbagli. Non fa sbagli. No, no, non ha sbagliato affatto, vi ha creati perché Dio c'è un posto per voi in cielo e dovete ogni posto c'è il nome scritto. Là non è prima arrivato, prima servito, c'è il nome. Va bene?
È la malattia di Luigi, da 5 anni che ha questa malattia, disturbo ossessivo compulsivo.
E questo qui sono le malattie più facili da guarire, basta scacciare il diavolo. Queste qui sono ossessioni mentali, spirituali. Sono le malattie più facili da guarire, basta che sgridi il diavolo e sei guarito. Ma adesso ho capito che a suo effetto una pillola, No, cosa? Guarda, ci vuole un pizzico di fede, ovviamente, perché questa qui, da 5 anni che c'è questa malattia, non te l'ha mandata Dio, ha mandato il diavolo. I bambini che nascono handicappati, non è Dio quelli che nascono handicappati, come certi preti dicono, per la gloria di Dio, ma state zitti che non capite niente. Quella è un'opera del diavolo, quella è un'opera di Dio. Va bene? Fate scappare la fede alla gente. Non è Dio che fa il male. Le guerre, i bambini handicappati e il diavolo, d'accordo? Non è Gesù, no, non è Dio che ha messo Gesù sulla croce a morire, non è Dio che ha fatto frustare Gesù, non è Dio che ha fatto sputare in faccia a Gesù perché Gesù Dio è lo stesso, non è Dio che ha martirizzato i cristiani, è il diavolo, punto. Va bene, non è, perché il bambino è morto? Perché Dio gli serviva un angelo, ma stai zitto che non capisci niente, com'è? Gli serviva un angelo a far morire il bambino. Ma che pezzo di imbranato, ma stiamo scherzando. Se Dio gli serve un angelo, crea un bambino di 5 anni e poi lo fa morire. È così che ragionano questi predicatori. No, il diavolo ha fatto. Se uno con un pizzico di fede avrebbe salvato quel bambino. Gesù andava per le strade, passava un funerale vicino a lui, alt, e guarisce il morto, il morto risuscita. D'accordo? Grazie Signore.
Leggo.
C'è Angela che mi fa segnale di fumo. Prima finisci un'altra scrittura per cortesia. Allora, è Tito 3,5. Volevo concludere, che sono collegate queste scritture. Allora,
Tito.
perché Tito 3,5 cosa ci parla? Ci parla che anche se ci meritiamo l'inferno, se accettiamo Gesù come Salvatore, capisci? Dio ci dice di Tito 3,5, cosa dice?
Egli ci ha salvati non per opere giuste che noi avessimo fatte, ma secondo la sua misericordia, mediante il lavacro della rigenerazione e il rinnovamento dello Spirito
Va
Santo.
bene, qui non c'è uno che si merita di andare in cielo, uno che non se lo merita, per cortesia. Dai giorni di Eva e la sua merenda vicino all'albero proibito, qui non c'è nessuno che si merita niente. Non è che all'inferno ci sono prima classe e seconda classe come gli aerei, capito? Qui non si merita nessuno andare in paradiso. Qui è solamente che è arrivato Gesù e basta. Non è per opere cattoliche, opere evangeliche. Si tratta di scaldare la panca giusta, no, no, qui si tratta di ricevere il Salvatore, il lavacro è stato per sua misericordia, lavacro di rigenerazione, rinnovamento dello Spirito Santo che Adamo ed Eva hanno perso nel giardino perché hanno disubbidito e hanno mangiato il frutto non perché avevano fame, ma perché volevano essere come Dio. Genesi capitolo 3, volevano essere come Dio, un colpo di Stato. Va bene, un colpo di cielo, un colpo di paradiso. Satana stava dicendo: unitevi a me e poi sarete tutti felici adorando me. Satana in trono, sul trono del cielo. E invece, come dice Isaia 14, Ezechiele 28, che sono i due capitoli che parlano della storia del diavolo, va bene, dice: invece no, tu ti sei innalzato nelle stelle del cielo, dice il profeta, e invece finirai nell'inferno. D'accordo? E allora, se tutta la tua vita voi non avete combinato niente di buono, tranquilli, potete cominciare adesso. E molti ultimi saranno primi. Molti farisei che hanno cominciato da 50 anni fa a predicare il Vangelo con mezzo cuore saranno ultimi. Voi che eravate gli ultimi, che siete stati buoni a nulla fino ad oggi, sarete i primi se mettete tutto il cuore, se lottate contro il diavolo, se mettete prima il regno di Dio, se invocate Gesù, se resistete al nemico, se leggete la Bibbia e andate a evangelizzare e quel poco di scritture che cominciate a memorizzare le predicate. E le persone che evangelizzate, quando vi ascoltano, gli chiedete se vogliono pregare con voi per essere benedetti, guariti, salvati. Gli fate vedere Giovanni 1,12, Romani 10, 9 e 10, Primo Giovanni 1, no, Primo Giovanni 5, dall'11 al 13, e dite: cosa c'è scritto lì? C'è scritto che se ricevi Gesù Cristo sei salvato. E se fate così, quando il diavolo torna con 7 spiriti peggiori, vi troverà pieni di luce, pieni di amore, pieni di Vangelo, pieni di Gesù e dice: Ehi, dice il diavolo, diavolo 1 al diavolo 2, dice: oh, mi sa che sei sicuro che c'è l'indirizzo giusto? Eh sì, è qui, è vero, siamo. E qui non si può entrare perché qui sono pieni di Vangelo, pieni di evangelizzazione, stanno lodando Dio, si stanno amando. Qui non ci fanno entrare noi che siamo due poveri diavoli. Capito? Leggetelo, Matteo 12, 43 e 45, parla di questi due poveri, anzi sono sette poveri diavoli, infatti, va bene, 7-8 sono. Quindi riempitevi del Signore, riempitevi dell'obbedienza, riempitevi del Vangelo, quel libretto della memorizzazione, quel libretto lì, ogni scrittura è una martellata in testa al diavolo, una scrittura, scherziamo. Gesù con una o due scritture, in cos'è, Luca capitolo 4, si è liberato del diavolo, che voleva farlo, lo voleva nominare il presidente della Comunità Europea di Bruxelles. Nella Bibbia dice... E ti do tutto il mondo, dice. Va bene, fratelli?
Amen.
A posto? Amen.
Grazie, Gesù.
Angela, ci sei? Tu mi fai segnali di fumo.
Sì, voglio leggerti il messaggio arrivato 5 minuti fa da parte di Luigi, che ti sta seguendo.
Luigi, Dio ti benedica, Luigi.
E dice, voi avete ragione.
Bene, fratello.
Voi avete ragione, dice lui, e spero di far tesoro di quanto mi avete risposto. Ma io ho sprecato 57 anni di vita. Se anche dovessi recuperare qualcosa, adesso sarebbe ben poco. Quello che mi suggerite è tutto rivolto all'aldilà. Giusto, vero, ma è anche vero che io sono un essere umano e cerco qualcosa anche su questa terra. Voi mi dite che se Dio vuole posso avere una moglie, ma sono vecchio, chi troverei? Ci sono solo divorziate e pluridivorziate. E se anche trovassi qualcosa, nulla potrebbe ripagarmi del vuoto affettivo di tutta una vita. Voi fondate tutto sulla fede, giusto, vero, ma io la fede non riesco a trovarla. Come faccio? Grazie di tutto, Dio vi benedica.
Guarda, la risposta è Gesù, non c'è. Cioè, se tu vai al professore di matematica e dici, professore, io tutta la vita che cerco di fare 2 più 2, 35, 95, 105, 200, non riesco, il professore dice, guarda che 2 più 2 fa 4. Cioè sì, ma io provo in un'altra maniera. C'è solo una la verità è Gesù. La matematica non è un'opinione. La matematica è una, la verità è Gesù e non ce n'è un'altra. Va bene? E basta, è inutile che cerchi... cioè dice, cercate prima il regno di Dio, la sua giustizia, queste cose vi saranno sopraggiunte. Tu non puoi cercare Dio perché ti darà una moglie, ti darà un lavoro, ti darà soldi, ti darà. No, caro. E capisci, tu cerchi il Signore perché lo ami, metti Isacco sull'altare, ti presenti e essere disposto a morire per lui, questa è la fede. E se farai questo, il Signore, va bene, dice tutto il resto ti sarà sopraggiunto. Tu cerchi il sopraggiunto, tu cerchi tutto il resto, ma non il regno di Dio. E non funziona così. È come quello che dice, guarda, quanto pagate in questa fabbrica, paghiamo tot al mese. Ah, benissimo, quanto pagate? E noi il 27 ogni mese paghiamo, benissimo, io un giorno al mese vengo a ritirare. Mm-hmm. E tu vai solo a ritirare la paga, scusa, e non vai a lavorare. E non credo che ti daranno molto, ti daranno forse una monetina dell'elemosina. Va bene, in questo momento tu stai ricevendo l'elemosina di Dio. Va bene, Dio ti sta dando la monetina da mendicante, qual è? Che ti ferma dal suicidio, ti ferma... Da possessione demoniache totali. Questa è l'elemosina di Dio. Quando invece potreste avere benedizione a torrente.
Che dipendono dalla nostra obbedienza.
Che dipende da te. Dio ha fatto la sua parte, Gesù ha fatto la sua parte, è andato sul Calvario, è morto per te, si è fatto frustare, sputare, torturare, appendere ai chiodi per 6 ore e te sei lì diciamo, a grattarti la pancia e dire perché Dio non mi dà una moglie, ma ti rendi conto come sei immaturo, ma ti vuoi svegliare e darti una mossa per cortesia? Ho cercato di essere il più diplomatico possibile, ma tu sei egoista, va bene, sei un egoista. Ti guardi allo specchio, dov'è la donna? E c'è solo pornografia, dov'è? Dio non vuole darti una moglie coi fiocchi. A me mi ha dato una moglie quando avevo 49 anni, perché prima non ero pronto. Mi avesse dato mia moglie Deborah, che è la ragazza più bella di Danimarca. Quando ero prima, l'avrei, chissà i guai che gli avrei dato col mio caratteraccio. E allora per 49 anni Dio mi ha lisciato, levigato, carta vetrata numero 7 o 8, non so quella la più grande, e capito? Ho picchiato la testa in ogni parete. Va bene, finalmente a 49 anni ero quasi pronto per una moglie di Dio, celestiale, cristiana. Prima l'avrei, chissà, i guai che gli avrei dato, poveraccia. Va bene, e dopo 49 anni ci siamo messi insieme, io ho 25 anni più di lei. Ci ha dato 6 figli, uno dopo l'altro. E questo è normale, questo non è normale. Chi è che ha 6 figli dopo 49 anni? Nessuno. Quindi è un miracolo. Perché Dio mi ha fatto questo miracolo? Ho cercato prima il regno di Dio e la sua giustizia e tutte queste cose mi sono state aggiunte, va bene? Come l'ho cercato? In un modo perfetto? No, imperfetto. Però ho cercato,
Con
però
tutto il
non ho
cuore.
rinunciato. Però una cosa devo dire, non ho perso la fede. Anche quando c'è stata una sbilindrata evangelista, una donna. Va bene, che mi ha convinto che la vita eterna si poteva perdere. Siccome abbiamo fatto degli sbagli, ha detto sicuramente ho perso la vita eterna. E allora ero sulla nave, stavo viaggiando sulla nave perché si è mostrato andare su un'isola, Sardegna, a pregare un mese. Sono andato, e mentre viaggiavo con la nave piangendo perché ho perso la vita eterna, ho detto, beh, visto che forse in paradiso non ci vado più. Però siccome voglio così bene a Gesù, su questa nave evangelizzerò, anche se ho perso la vita eterna. E allora tu non hai idea come ero distrutto io. C'era un gruppo, erano 9 o 10 olandesi, a ridere, a scherzare. Mi sono avvicinato e ho fatto l'unica cosa che sapevo fare, evangelizzare.
Cioè, se tu non vai nel paradiso, almeno aiuti altri
Almeno
ad
posso aiutare
andarci.
qualcun altro, e ho fatto questo. E mentre evangelizzavo, la nave era appena partita dal porto, c'era Livorno, mi pare che era. Mentre la nave si spostava, se ne andava, e io ho cominciato a evangelizzare. Ho cominciato a evangelizzare, è successa una cosa strana. È tornato lo Spirito Santo come prima, più di prima, meglio di prima. Io conosco il Signore, e lo conosco il suo Spirito. Ho detto, sei qui, sei qui. Sì, sono qui, non ti ho mai lasciato. Ed è stata un'evangelizzazione bellissima. Il viaggio per la Sardegna, sono rimasto un mese, come se, sai, un eremita va su una montagna, abita su una caverna. Sono stato un mese. Dormivo in un ostello, il mio sacco a pelo, volantini del Vangelo nelle tasche, la mia Bibbia, non avevo altro. E la mattina, appena mi svegliavo, veniva il diavolo. Durante la notte gli angeli mi proteggevano. La mattina veniva il diavolo e cominciava con pensieracci, cose negative. Allora ho imparato subito una cosa. Un po' di esperienza l'avevo, gloria a Dio. E allora è stato tra il mio viaggio in Argentina e quello in India, nel mezzo è stato. Quindi sarà stato, cos'era, 1985 era. E allora ho imparato una cosa, va bene, appena aprivo gli occhi, prima che la mente cominciasse a rimuginare sul diavolo, sulle cose negative, ah, cosa ti ha fatto quello, ah, cosa ti ha fatto quell'altro, devi odiarlo, prima che arrivasse il diavolo queste cose qui, spalancavo il mio libretto di memorizzazione, le mie scritture, le memorizzavo, poi ripassavo le scritture già memorizzate, poi. E mentre ripassavo scritture, mi vestivo, andavo a lavarmi, subito era un posto, andavo a prendere una colazione di quello che capitava, all'italiana, cappuccino da brioche, o un panino con un po' di prosciutto, un po' di formaggio che mi desse forse per evangelizzare tutta la mattina, qualcosa così. E poi mi sedevo con il mio cappuccino sul tavolo e mi leggevo la parola. Fino a quando? Fin quando ero pieno di parola. Quando non ce la facevo più a ricevere parola, mi alzavo e me ne andavo a evangelizzare. Mi fermavo la sera alle 8 o alle 9. È la stessa storia. Andavo a mangiare a qualche posto, andavo a dormire. Ho passato un mese di paradiso. Dopo questo mese sono stato così fortificato, va bene? E lo consiglio anche a te. Quindi suo fratello Angela dice che per lui va bene per me. ma non per lui, dice questo. Io parlo sempre di Gesù, ma lui vuole una donna, vuole le cose carnali.
Cerca qualcosa anche su questa terra, è d'accordo con quello che dici, tutto giusto per l'aldilà, ma vorrebbe qualcosa anche in questa vita. E voglio dirti, Luigi, tutti questi che siamo oggi qui in radio, siamo in tanti, possiamo testimoniare che fuori da Gesù non troverai niente, solo più dolori, più sofferenze. Fuori di Dio, di Gesù, non ti andrà bene. Non cercare, neanche perdere più tempo. Vai da Gesù, e la scrittura che ti diamo ripetutamente oggi, Matteo 6,33. Metti sul primo posto nel tuo cuore Gesù, è Dio, è la parola, è l'ubbidienza a Dio, e tutte le altre cose ti saranno sopraggiunte, anche le cose in questa vita. Noi che ci siamo dedicati a Gesù tempo pieno abbiamo una vita meravigliosa che nel mondo non abbiamo mai avuto. È molto meglio adesso che prima. Più ci diamo a Gesù, meglio la vita diventa anche qui, oggi. Questa vita terrena è molto più bella di prima. Non è che siamo così sofferenti, sacrificio ogni giorno, non è così. Il Signore si prende cura anche dei nostri bisogni terreni. Quindi confida in Dio e fai questo passo in fede se vuoi vedere cambiamenti. Se no continuai a cercare punti interrogativi, soffrire. Ma cosa hai da perdere di fare una prova con tutto il cuore, in tutta sincerità, dedicati a Gesù?
Guarda, io sono stato in Inghilterra 3 anni e mezzo e sono stato fidanzato in Inghilterra, una ragazza inglese, dovevamo sposarci, andare in Australia, siamo stati insieme 3 anni e mezzo come marito e moglie, e era poi un po' più tardi, al 73, io ho cominciato a fare il missionario. Prima di arrivarci ero in Inghilterra, e come tutti i giovani, sai, qual è il lobby degli italiani in Inghilterra? Cercare una fidanzata, no? Questo era il lobby nostro. E c'era questa ragazza dolce, in inglese, che vissuto 3 anni e mezzo. Però io avevo 2 teste quadrate, però più squadrate che quadrate. Insomma, alla fine la cosa non ha funzionato, insomma, non ci siamo né sposate, né andate in Australia, né niente, la storia è finita. Ed era il 1972, mi trovo a Londra, 1972. Io ero così, cioè altre avventure con altre donne, eccetera, cioè sempre cercando una fidanzata perfetta, ovviamente, no? E sono arrivato al 72, che lavoravo in Newcastle upon Tyne, nel nord Inghilterra, vicino alla Scozia, lavoravo, poi sono andato a Londra. Insomma, dal 72 al 73, un anno, va bene, ho rifiutato qualunque rapporto intimo con le donne, rifiutato relazioni di fidanzate, no, ragazze fidanzate. Ero completamente, in inglese si dice burned out, in italiano burned out, esaurito. Mm-hmm. Esaurito, basta relazioni, basta, basta, perché ogni ragazza, ogni fidanzata, ogni ragazza che dopo un po' diventava una missione, un campo di battaglia, cioè non riuscivo a gestirla, e loro meno che meno me, il problema non era loro, era un po' da tutte le parti. E allora ero esaurito con queste relazioni con le donne, e per un anno, da 72 a 73, ho rifiutato relazioni, ero un monaco proprio. Nel 73 è stato evangelizzato per le strade di Londra, e missionari che giravano evangelizzando per le strade, non denominational, ed ecco che allora sono stato battezzato nello Spirito Santo, e sono, come si dice, flippato, sono esploso, sai quando stappi una bottiglia di spumante, va bene, e sono esploso per Gesù. Immediatamente ho cominciato ad evangelizzare con questi ragazzi, questi giovani. C'erano inglesi, americani, olandesi, c'era di tutto, vuoi evangelizzare, chi di qua, chi di là, insomma, chi cerca trova. Va bene, e da allora cosa ho fatto? Ho imparato a memorizzare la parola, a capire la parola, studiare la parola, e va bene, e poi ho lavorato con cristiani di tutti i tipi, in tutti questi anni, con organizzazioni, con gruppi, con singoli, questo, quell'altro, alcuni erano cristiani buoni, altri buonissimi, in gamba, ottimo esempio, altri meno esempio e altri un terribile esempio. Insomma, ho imparato e disimparato un po' da tutti. Però cosa è successo? Il Signore mi ha fatto la grazia nel 73 di innamorarmi di Gesù. Donna o non donna, fidanzate o no? Capito? Questo era nel 73, avevo 25 anni. Arrivo, dopo varie esperienze, eccetera, ok? Lasciamo perdere, arrivo a 49 anni. 49 anni, incontro, evangelizzando, sempre evangelizzando. Ho incontrato Deborah, eravamo in Europa dell'Est, Ungheria, Romania, quella zona lì, incontro Deborah. E dopo un po' di tempo ci sposiamo, ci mettiamo insieme, 6 figli. Poi dopo, ti ho incontrato che ero già con Deborah. Te.
Sì, sì, eravate già sposati, e era nato Gabriele e Deborah era incinta nel 9° mese con Davide.
Sì, Deborah è sempre incinta. Il suo mestiere era la cinta. È una madre eccezionale, si è mai lamentata. Una combattente, è una vichinga lei, i romani le chiamano barbari, lei invece in gamba, cioè, va bene, quindi fratello è inutile che te dici voglio questo, voglio quell'altro, va bene, ok, noi ci meritiamo tutti l'inferno, va bene, dal momento che noi accettiamo Gesù, e poi Gesù è il capitano dell'esercito, ci dice a noi cosa dobbiamo fare, non so, ti ho fatto il militare, io sì, a militare, non è che vede il capitano o il colonnello e dice buongiorno signor comandante, le vengo a presentare i miei desideri. Dice ah, sì, vai, sei di Courvet. Cos'è la Courvet? In cucina lavorare, caro mio, pentole grande, 1,5 metri di altezza. Va bene, quindi fratello, cristianesimo è come un esercito, come tutti gli eserciti ti arruoli e se sei sposato molli la moglie e vai a fare la guerra. Nell'esercito. Esercito cristiano è lo stesso. Va bene. Allora, leggiamo qualche scrittura e concludiamo, Angela.
Sì, sì, va bene.
Va bene. E allora, qual è l'ultima scrittura che ha letto?
Ho letto Tito.
Ha letto Tito?
Sì.
Ok, va bene. E... grazie, Signore. Vado a leggere un'altra scrittura. Primo Giovanni 5,4, poi magari ci fermiamo, no?
Ok. Primo Giovanni...
5,4.
5,4.
Sì, c'è ancora qualche punto che volevo toccare.
Poiché tutto quello che è nato da Dio vince il mondo, e questa è la vittoria che ha vinto il mondo, la nostra fede. Amen. Così si vince il mondo, con la fede.
Va bene, grazie Signore. E quindi siamo in chiusura, fratelli. Guarda, il Signore ha passato in giustizia, quindi... il Signore ha sofferto, quindi non sei l'unico a soffrire. Perché il Messia è venuto qua a soffrire? Per insegnare a noi che siamo nel regno del diavolo e ci sono sofferenze. Si nasce handicappati a volte ci uccidono, a volte ci fanno soffrire, a volte... ma non è Dio, è così, viviamo in un mondo del diavolo. Quindi, 1 Giovanni 5,4, questa è la vittoria che vince, è la nostra fede. Se tu non vuoi la fede, continuerai a perdere, continuerai a non trovare quello che cerchi, il Signore non potrà benedirti, perché non è che il Signore regala le benedizioni così come piogge dal cielo, benedizioni bisogna meritarsele. Gesù non c'è bisogno di meritarlo e non è per opere, ma le benedizioni bisogna meritarle invece, va bene? E, guarda, leggi Giovanni 16,33, perché sono bugie religiose che... Dio ti benedice in tutto, tu devi solo dormire.
Giovanni 16,33. Vi ho dette queste cose affinché abbiate pace in me. Nel mondo avrete tribolazione, ma fatevi animo, io ho vinto il mondo.
Va bene? Quindi Gesù dice, mondo avrete tribolazione. Avete, non è che avete il Vangelo di prosperità, preghi e i soldi scendono. No, caro, prova i soldi... Non è così, né soldi, né donne, né sesso, né niente. Quindi lascia perdere il sesso, la pornografia, la moglie. Vai a cercare prima il regno di Dio. Datti da fare, tirati sulle mani, che guarda, noi abbiamo un corso biblico, adesso Angela vi proporrà, un corso biblico di 5 mesi, i fratelli che lo fanno, gli cambia la vita, perché ti fa capire chi è il vero Gesù, va bene? Allora, e poi un altro messaggio importante per voi e tutti nella vostra situazione, darsi da fare, Romani 15.1, darsi da fare ad aiutare gli altri, uscire da noi stessi, dal nostro egoismo, entrare negli altri, non egoismo ma altruismo, altri. Cosa dice Romani
Romani
15.1,
15.1.
Filippesi 2.3, poi.
Or noi che siamo forti dobbiamo sopportare le debolezze dei deboli e non compiacere a noi stessi.
Questo è il regno di Dio, aiutare gli altri. Il regno del diavolo, gli altri aiutano me. E siccome questa matematica, questa aritmetica, questa legge, altri aiutare me, non esiste, è una legge falsa, la legge di Dio dice noi aiutare gli altri. Questa è la legge di Dio. Ma il mondo dice no, altri aiutare me. Io sono Stalin, sono Hitler, mi devono aiutare, io devo comandare gli altri sotto i miei piedi. Questa legge non funzionerà mai, è una legge satanica. Quindi uscire dal narcisio, uscire dall'egoismo, uscire dall'ioismo, entrare in Gesù.
Amen.
Filippesi 2:3, vai fino al 5. Grazie, per favore.
Filippesi 2, 3 a 5. Non facendo nulla per spirito di parte o per vanagloria, ma ciascun di voi con umiltà, stimando altrui da più di se stessi, avendo ciascuno di voi riguardo non alle cose proprie, ma anche a quelle degli altri. Abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato in Gesù Cristo.
Va bene? Quindi tu vuoi che Dio ti dia questo, ti dia quello. Grazie, è facile la vita così. Però quando Gesù è venuto qui, che esempio ci ha dato? Non è che ha chiesto, Dio Padre, se mi ami, dammi una donna, dammi Maria Maddalena, almeno Maria di Betania. Non gli ha dato niente di questo, di tutto questo. Gesù è venuto singolo, scapolo, ed è morto su una croce. Le sue possessioni erano solo una tunica. E se la sono giocata ai dadi. E caspita, se c'è uno che deve lamentarsi è Gesù. Come si è lamentato Gesù? Benedicendo i nemici, padre non sanno quello che fanno, perdonali, mentre lo stavano inchiodando, Gesù che li benediva, altro dove è la mia donna? Dov'è la mia donna sexy che ho visto in televisione l'altra? No, 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 capito?
Amen.
Quindi,
Grazie,
allora
Gesù.
io questo è il mio, concludo con questo. Avete provato il mondo? Avete provato la depressione, avete provato la frustrazione, avete provato le medicine,
sì.
avete provato gli psicologi, avete provato le chiese morte e stramorte, speriamo che ne trovate una buona vera, tra le quali speriamo noi di essere una. Avete provato l'egoismo, l'ioismo, il narcisismo? Avete provato la pornografia? Sì? Adesso siete, il diavolo dice, ok, vi ho dato tutto quello che io c'ho da offrire e adesso arrivo il conto, suicidio. Ma vogliamo svegliarci per cortesia? Oh, avete provato? Provate Gesù adesso. Provate tutto, non avete provato Gesù? Avete mancato il bersaglio. Come fai a provare tutto del mondo e non Gesù? Tutto del mondo e niente del regno di Dio? Avete provato il mondo? Provate Gesù, provate a ubbidire alla parola, provate l'amore. Cosa avete da perdere se non i vostri problemi, le vostre tristezze, le vostre sciagure? L'unica cosa che perdete provando Gesù, perderete le malinconie, perderete le solitudini, perderete il suicidio. Non
Amen.
avete niente da perdere se provate Gesù, ma avete niente da guadagnare se andate avanti a provare il mondo, una vita senza scopo. Fratelli,
Amen.
provate Gesù. Oh, io adesso vorrei pregare che Gesù vi benedice e se
Amen.
volete pregare con me, pregherò che Gesù vi libera da ogni spirito del diavolo, da ogni attacco del nemico, ogni
Sì.
attacco del diavolo, che vi liberi e vi dia la gioia con o senza donne, che vi dia la felicità con o senza soldi, che vi dia la pace nel cuore con o senza il lavoro perfetto. Se credete in questo, se volete ascoltare questo Vangelo, che secondo me è il vero Vangelo, pregate con me due parole. E se pregate con tutto il cuore, senza ipocrisia, senza mezzo cuore, io vi prometto, io vi assicuro, Gesù vi ascolterà. Ma ci vuole il cuore pieno. Ci vuole tutto il cuore, tutto lo spirito, tutta la mente, tutto, tutto, tutto. Io no, mia moglie non vuole un marito come me che la ama quasi tutta. Io Deborah ti amo al 99%, però ogni tanto ho un piccolo adulterio, sai, come poco, 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 sai, solo E poi gli dice: sì, guarda, pedala, capito? Dice: sì, ah, vai a trovare la tua amica? Guarda, sto cambiando il lucchetto alla serratura. Ha visto? Guarda, cacciavite, i bulloni, sono pronto a cambiare il lucchetto. Vai, vai, vai pure. Ma Deborah, sono stato qui con te 99 giorni. Un giorno posso andare quella là con i tacchi alti? Sì, certo, puoi andare, mi dice mia moglie, però rimanici. Capito? Dio vuole tutto il tuo cuore. Adesso, se preghi con me adesso, sarà meglio che tiri fuori tutto il cuore. Apri la saracinesca, aprire, spalancare porte e finestre. Gesù entra. Ci siamo?
Amen.
Prega con me.
Amen.
Voi due fratelli, forza. E chiunque altro è d'accordo con questo che ne ha bisogno, forza. Pregheremo: uno, perdono dei peccati. Due, per la salvezza. Tre, per lo Spirito Santo. Quattro, per leggere la parola. Cinque, per predicarla. E scusate se è poco.
Anche per perdonare.
Grazie Signore, anche per perdonare. Subitissimo, perché se non perdoniamo rimaniamo prigionieri della prigione del nemico. Allora, forse alzare una mano, alzare il cuore, alzare la mente, alzare l'anima, alzarsi per cortesia. Signore Gesù, chi vuole unirsi si unisca. E vi suggerisco che molti devono unirsi qua.
Grazie
Signore. Signore Gesù, perdonami tutti i miei peccati. E come tu hai insegnato, Signore, perdona i nostri debiti, come noi perdoniamo i debiti degli altri. Questo, qui c'è una benedizione e maledizione. Benedizione se perdoniamo, se perdonate, maledizione se non perdoniamo, non saremo perdonati. Gesù, in questo momento, forza ragazzi, ho detto tutto il cuore, non mezzo cuore. Gesù, perdonami come perdono gli altri. E in questo momento, Signore, caccio ogni demone dal mio cuore, ogni demone della mia vita, e perdono quelli che non lo meritano. Non si può perdonare uno che lo merita, si può solo perdonare uno che non lo merita. Signore, perdona tutti, mio padre, mia madre, i miei amici, i miei vicini, tutti quelli che mi hanno offeso, insultato, sputato, li perdono, Signore. Perché quei romani che ti hanno crocifisso, quei farisei che ti hanno sputato, Signore, c'ero io, il mio spirito era lì, che mi merito l'inferno quanto i farisei che ti hanno fatto crocifiggere, me lo merito quanto loro. E allora, Signore, perdono tutti, Signore. E adesso che ho perdonato, Signore, ti chiedo di entrare nel mio cuore, nella mia mente, nella mia anima, nel mio spirito, nella mia vita. Entra, Signore, nella mia mente e scaccia il diavolo. D'ora in poi io comanderò alla mia mente cosa pensare e cosa non pensare, e penserò pensieri di amore e di fede verso il mio Signore. Entra Gesù con la tua salvezza. Entra nel mio cuore, nella mia vita, nella mia anima. Salvami perché mi merito l'inferno.
Amen.
Non voglio andare all'inferno a bruciare per l'eternità. Entra, Signore, nel mio cuore
Amen.
adesso.
Nel nome di Gesù.
Entra, Signore, e adesso ti chiedo lo Spirito Santo. Signore Gesù, ti prego, battezzami nel tuo Spirito Santo, di forza, di amore, di pace, di gioia, di tranquillità, di benedizione, di guida, di aiutarmi a perdonare sempre, sempre e sempre. Spirito Santo. E adesso aiutami a leggere la tua parola, a memorizzarla, predicarla, amarla, svegliarmi con la tua parola, addormentarmi con la tua parola, perché io ti amo, io ti benedico, perdonami quando ti ho bestemmiato, quando ti ho odiato, quando... Signore, perdonami, Signore.
Amen.
Perdonami, mi merito l'inferno, veramente. Perdonami, Gesù. Aiutami ad amare e non odiare più. Perché quando odio gli altri, l'odio torna a me, ci pensa il diavolo. Quando amo e perdono gli altri, l'amore e il perdono attorno a me, ci pensa Gesù.
Grazie, Signore.
Nel nome di Gesù Cristo.
Grazie, Gesù. Amen.
Amen.
Amen. Gloria
Angela,
a Dio.
puoi prendere il microfono per
Grazie, Gesù.
cortesia.
E do il microfono ai fratelli. Tanti di loro hanno scritto messaggi durante il tuo messaggio per Luigi e fratello S. E vorrei leggere alcuni di loro perché sono super edificanti.
Grazie. Grazie, fratelli, che vi ho parlato fino adesso, aprite il cuore e ascoltate bene. Questi sono fratelli veri, ok? Sono fratelli della Chiesa dello Spirito. Questi fratelli amano veramente Gesù, il che vuol dire che amano anche voi, di
Amen.
tutto cuore.
Da parte
Forza.
di Carmela, Carissimi fratelli, ho ascoltato quello che stanno vivendo Luigi e S. So cosa vuol dire. Anche io ho avuto una dura lotta con malefici e maledizioni. Ho fatto una lunga trafila tra sacerdoti e esorcisti. Tante volte mi sono sentita dire di scrivere un libro per l'incredibile che mi accadeva. Poi la svolta, l'incontro con la Chiesa dello Spirito. Il mio consiglio che mi sento di darvi è questo. Iniziate subito il corso biblico. Immergetevi nelle scritture, imparate a pregare, lodare e vedrete la gloria di Dio. Io sono ancora sotto attacco, lotto ogni giorno con il diavolo, ma Gesù mi ha dato i guantoni di pugilato.
Alleluia.
Coraggio, fratelli, nel nome di Gesù Cristo, lottate.
Alleluia.
Carmela.
Benvenuti nella Chiesa dello Spirito. Signore, rendici degni.
Amen. Poi, da parte di Concetta, per fratello S. Sono d'accordo con tutto ciò che ha detto fratello Giuseppe. Posso dirti che anche io, a mio tempo, ce l'ho avuto con mia madre. Quindi capisco l'odio e a causa di questo sono caduta di fossa in fossa. Ma quando ho capito e ho cominciato a perdonare, ho cominciato a pregare Dio di darmi la forza di perdonare, un giorno, gloria a Dio, ho finalmente perdonato tutti.
Gloria, Signore.
Un dono di Dio, rinata in Gesù. Cari fratelli, Luigi e fratello S, la chiave per uscire dalla fossa in cui siete caduti è il perdono ed amare. Quindi non siate più egoisti ed amate. Incominciate a guardare intorno a voi a chi sta peggio di voi. La salita verso l'uscita è il perdono e l'amore. Un abbraccio. Dio vi benedica con la sua salvezza.
Grazie. Il nome?
Concetta.
Concetta.
Naomi.
Naomi, grazie Signore.
Poi Salvatore. Fratelli, non mollate, non date la vinta al diavolo, combattete nel nome di Gesù.
Amen.
Invocatelo. Giacomo 4:7. Resistete al diavolo e lui fuggirà da voi.
Amen.
Voi avete una missione da compiere qui, su questa terra. Non lasciatevi guidare dal diavolo, ma da Gesù, nostro
Amen.
Signore e Salvatore.
Amen.
Vi siamo vicini, state in contatto con noi.
Gloria. Alleluia.
Amen. Andrea.
Che musica, ragazzi. Questi fratelli suonano la musica di Gesù.
Sì.
Voi mi state ministrando, fratelli. Mi state predicando. Mi state evangelizzando.
Sì, sì,
per
sì,
favore,
sì.
Continuate. Chi mi può evangelizzare come questi fratelli? Scrivetemi, fratelli. Ho bisogno di predicatori.
Andrea,
grazie,
fratelli miei, vi amo molto e vi capisco. Riesco a sentire nello spirito le vostre sofferenze. Voglio dirvi di andare avanti, non importa quanto sia grande l'ostacolo, andate avanti anche se non vedete. E una volta che l'avrete superato con le ferite sanguinanti e il fisico ormai distrutto, Gesù sarà dall'altra parte a darvi i premi che vi meritate. Quando per Israele non c'era scampo dal faraone, quando per loro non c'era una via di salvezza e la morte stava per sopraggiungere, Dio ha aperto il mare per salvarli, inghiottendo i loro nemici. Non guardate indietro, fratelli. Siamo gladiatori e leoni per Cristo. Non c'è onore più grande. Non abbiate paura. Io sono l'Eterno, sono con voi. Io sono la potenza, la salvezza, la vostra liberazione. Non esiste e non esisterà mai qualcosa che vi separerà dal mio amore. Grazie, Andrea. Dio ti
gloria,
benedica.
Signore.
Bellissimo, anche una profezia da parte di Dio.
Grazie, Signore, grazie Gesù.
Grazie. Da parte di Marius. Caro Luigi, non preoccuparti. Abbi fede in Gesù e vedrai che la tua vita cambierà. Ma cambierà solo se non dubiti del Signore. Abbi fede, aggrappati al Signore ed Egli ti guiderà. Dio ti benedica, fratello. Marius.
Grazie, Gesù. Alleluia.
Carla. Ciao fratelli, sto ascoltando la diretta e volevo dire al caro fratello, non si cerca Dio per compiacere la carne e i nostri pensieri mondani, come ha detto fratello Giuseppe, devi cercare prima Dio perché è quello che ti manca. Speriamo e preghiamo che tu possa conoscere con tutto il cuore colui che è morto e risorto per te e tutti noi. Pace a tutti in Cristo Gesù.
Gloria, Signore.
Amen. Mi fermo qui, ma ti leggo un altro messaggio, questo da parte di fratello S.
Fratello S.
Sì.
Signore, miracoli, Signore.
e che stava seguendo, e dice: Gesù Cristo vi benedica. Grazie per il messaggio di Gesù. Prometto a Gesù che mi impegno da adesso a rinunciare alla mia vita affinché non sono più io che vivo, ma voglio che Gesù Cristo viva in me.
Gloria, alleluia,
grazie,
gloria,
grazie,
un altro figlio incamminato sulla via del regno di Dio,
wow.
Alleluia, fratelli, lodate al Signore,
amen.
Lode al Signore, grazie fratello S,
amen.
Ci stai facendo un regalo, guarda,
amen.
Ci stai facendo un regalo perché, guarda, Gesù dalla croce, era in croce, è risorto, Gesù, guarda, gioisce. Guarda, Gesù, immaginiamoci un Gesù crocifisso, però quando vede il ladrone al fianco che dice: ricordati di me nel tuo regno.
Mm-hmm.
Gesù, con tutto il sangue che gli uscì da tutte le parti, sarebbe morto poco dopo.
Il dolore.
Gesù ha sentito questa gioia.
Amen.
Ha sentito questa gioia che Gesù anche nella morte continuava a convertire.
Mm-hmm.
Guarda, fratello, io non ho nessun dubbio che il Signore c'ha 60 anni, c'ha 70 anni.
E Luigi, sì,
Luigi,
a 57.
57, c'è 50, 60, 70. Il Signore può, tu ti senti vecchio, dici oh, adesso ho questo, calma. C'è tutta un'eternità, un paradiso che ci aspetta. Va bene? E questa vita non è un luogo di mietitura. A qualunque età siamo proprio a vedere i nostri bisogni, però sono bisogni provvisori, cioè okay, c'è da una moglie, c'è da un marito, da soldi, ma dobbiamo lasciare tutto. Cioè questa vita è un esame, questa vita è un esame e il Signore vuole assicurarsi che non ci sono dubbi. Questo esame dura lungo, va bene, tranne quelli che muoiono da bambino, vanno in cielo e c'è lì, c'è un altro capitolo, un'altra storia. Quindi pensa all'eternità, quando siamo in cielo un trilione di anni, cosa vuoi che sia qui che siamo stati sposati o no? È logico, tu dici sì, tu sei sposato, fai. Ma guarda, ci sono fratelli e sorelle sposate che hanno pregato disperatamente di liberarsi da un coniuge indemoniato,
vero,
che pregato, oh, due meglio di uno, ma è meglio soli che mal accompagnati. Quindi, guarda, se è volontà di Dio che tu cambi, che sei una grande benedizione per una eventuale donna, il Signore te la darà. Però non ti darà una donna figlia di Dio buona che tu andrai a rovinare, che io, te, lui, chiunque, noi roviniamo con le nostre disgrazie, le nostre depressioni. Quindi, guarda, io ti consiglio, non andare a cercare donne, cerca Gesù. Non andare a cercare la carne, cerca lo spirito. Non andare a cercare il tuo benessere carnale, cerca la salvezza che le pecorelle che Dio ti manderà hanno bisogno di ricevere. E come cominci? Cominci come te e tuo fratello. La Chiesa dello Spirito dà un corso biblico gratis, tutto gratis. Diamo tutto, ricevuto gratis, diamo gratis.
Sì.
Quindi c'è un corso biblico di 5 mesi, c'è un corso di liberazione da spiriti, è un corso di imparare a fare guarigioni di un mese. Comincia con queste cose, comincia con il corso biblico se vuoi, o il corso di liberazione se vuoi. E dopo quello, passo passo, se lo farai con tutto il cuore, imparerai a evangelizzare, imparerai ad amare il Signore. Non è che te lo insegno io ti do le scritture, io sto imparando anch'io. Va bene?
Amen.
E vedrai la tua scrittura, scrivi laggiù, scrivi la tua scrittura. Matteo 6,33, Angela? Cercate
prima il regno di Dio e la sua giustizia e tutte le altre cose vi saranno sopraggiunte.
Okay. E guarda, Angela non è sposata.
No.
Angela, non è che perdi sonno la notte perché non trovi l'uomo giusto?
No.
Avevi cercato di sposarti,
no.
Fidanzate, però non ha funzionato. Però
no, dormo bene, gloria a Dio, dormo super bene. Forse meglio che than if I would be married.
Meglio che se non eri sposata.
Yes, that's it. Forse meglio. Non lo so, perché da tutte le testimonianze che riceviamo, guarda, non vedo tanti matrimoni di successo, quindi I don't think I lose anything.
Ma guarda, mia moglie è fortunata che mi ha trovato a 49 anni. Se no sarei stato il suo campo di missione. Comunque tranquilla, felice, dice che mi ama.
E sai, anche i matrimoni che sono cristiani, entrambi i coniugi, e sono felicemente sposati e vanno insieme per Gesù, anche tra quelli ci sono state sorelle che mi hanno scritto: ma I envy you, I wish to be like you, single.
che sono, ti invidiano, che vorrebbero essere singole come te.
Sì, perché vorrebbero dedicarsi di più al Signore, però devono prendersi cura della famiglia. Adesso è il loro dovere, la loro chiamata, di mettere la famiglia sul
al
primo posto.
Posto, sì.
Mentre io invece posso dedicarmi a Gesù.
Infatti Paolo ha potuto fare quello che ha fatto e che è rimasto singolo.
Ci sono, there are advantages and disadvantages in both sides.
Ci sono vantaggi e svantaggi in
essere sposata
in
o in essere
situazioni, sposati o singolo.
E devi solo accontentarti nella tua situazione e godere i vantaggi che hai e non pensare ai svantaggi.
Sì.
E allora trovi la felicità che viene da dentro. La felicità non viene da un uomo, da una donna. No, viene da dentro il tuo cuore dove è Gesù presente.
Sì, la tua carne, sai, anela, desidera questo, quell'altro. Ma poi ti rendi conto che, per esempio, il sesso. Il sesso è il 2% del matrimonio, è stato detto statisticamente. Poi c'è il 98%, il 98% che è tutto il resto. È politica, è finanze. E sono idiosincrasie, idee diverse, zuccate, litigate, se non c'è Cristo. Però se Cristo c'è veramente, sarai felice in un matrimonio se te lo dà, o senza matrimonio se non te lo dà. Alleluia.
Posso tornare al messaggio di fratello
c'è.
S? Perché non ho finito.
Angela mi fa ancora segni.
Sì, il fumo. Non ho finito, ma comincio da capo perché è troppo bello.
Angela l'indiana, lei quando vuole la mia attenzione fa segnali di fumo, si suol dire.
E fratello S scrive: Gesù Cristo vi benedica, grazie per il messaggio, prometto a Gesù che mi impegno da adesso a rinunciare alla mia vita affinché non sono più io che vivo, ma voglio che Gesù Cristo vive in me.
Oh, caspita, che bella questa scrittura.
Grazie fratelli, vi voglio bene, mi avete riacceso una speranza nel cuore.
Gloria.
Vorrei abbracciarvi per far capire a Gesù che lo voglio nel mio cuore. Grazie, grazie fratelli per il coraggio di fratello Giuseppe. Chiederò con la forza di Gesù perdonare mio padre.
Perdonare mio padre.
Gesù Cristo vi benedica.
Sì, sì, grazie Signore. No, io penso che il tuo perdono verso tuo padre è già iniziato. Anzi, vorrei chiederti perdono se mi sono un po', come dire, un po' scaldato. Però, come dico sempre, sai... il diavolo attacca tutti noi e quando devo scacciare un diavolo che attacca un fratello io mi arrabbio anche perché il diavolo mica capisce le dolci parole. Però sono contento che sei un figlio di Dio, vero, che ricevi la parola e da questo si capisce. E il Signore ha benedizioni per te. Chissà, forse anche una moglie qui, però non posso prometterti questo, può darsi di no. Cioè la cosa principale qui è cercare Gesù, che poi viene la moglie, come viene la moglie, e questo qui è secondario, questo mette le mani di Dio. Quindi il Signore sa che se... Però io vedi, a volte il Signore non ci manda una moglie o un marito perché lui vede che non saremmo una benedizione per loro. Però se il Signore vede che tu saresti una benedizione, te la manderà anche, capito? Infatti... Vabbè, ci sarebbe molto da dire qua. Angela, tu stai lavorando su una serie per il matrimonio, vero? Mi dicevi?
Sì, stiamo preparando materiale, un libricino sul matrimonio. Sì,
sì. Angela vuole fare un libro, pregate per Angela.
Sì, non prometterlo ancora, non lo so quando sarà finito.
Sul matrimonio?
Non prometterlo.
Lei è tutta entusiasta? Questo
sì,
qui
sì,
sarà
sì.
Una bomba, mi ha detto.
Sì, perché credo che quei consigli che stai condividendo anche dalla tua vita personale con Deborah, credo che aiuterà tanti matrimoni. Prego che salverà tanti matrimoni.
Uh-huh. Quindi stai preparando un libro, forse un centinaio di pagine?
Eh sì, più o meno.
Ma Dio ti benedica, non sapevo che eri un'editrice.
Sì, non è che sto facendo io tanto, sono i fratelli che ci aiutano a scrivere
sì.
I tuoi audio in testo e poi io li metto insieme.
I fratelli dall'audio le cambiano
sì.
In testo.
E grazie a loro che riusciamo a farlo.
Ti serve di fare qualche annuncio che qualcuno ti aiuti a fare questo libro oppure non ti serve?
Se vogliono, sì. Abbiamo fratelli che ci aiutano con questo. Però se altri vogliono lavorare, scriveteci, che c'è sempre lavoro per tutti.
Fammi sapere se ti serve aiuto, che io chiedo ai fratelli.
Sì. Abbiamo fratelli molto volenterosi per aiutare.
Sì, vada, ringraziamo il Signore in continuazione. Adesso c'è un fratello
Amen.
Nuovo, fratello S.
Amen.
Alleluia.
Prossimo ci manda il suo nome.
Fratello S, senti, scrivimi quando vuoi. Angela, ogni volta che scrivo sto fratello, tu dimmelo per cortesia, perché voglio assicurarmi che... Gli stiamo dando tutto l'amore possibile e immaginabile, va bene?
Sì.
Comunque vedo cose belle davanti a te, fratello, vedo cose belle. Vedo cose belle, vedo benedizioni che si stanno avvicinando a te, nella misura che tu ti avvicini al Signore, perché è la legge di Dio. Fai un passo per Gesù, lui ne fa due per te. Dai un po' d'amore a Gesù alle pecore, lui ti dà il doppio. Dove è scritto? Galati 6,7. Va bene, vai lì che poi c'è un'altra scrittura sempre in Galati.
Ok. Galati 6,
Grazie.
7.
7.
Non vi ingannate, non si può beffarsi di Dio, poiché quello che l'uomo avrà seminato, quello pure mieterà.
Va bene, Dio vuole benedirci, vuole darci, ma, però sarà tutto in correlazione a quello che seminiamo. Allora, non so se sto fratello citava una scrittura o se era un'illuminazione dello Spirito Santo. Comunque lui ha quello che ha detto è Galati 2,20.
2:20, sì. 2:20.
Vuoi
Ok.
andare lì?
2:20. Sono stato crocifisso con Cristo e non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. E la vita che vivo ora nella carne, la vivo nella fede nel Figliol di Dio, il quale mi ha amato e ha dato se stesso per me.
Ed anche Filippesi 1,21.
Filippesi 1, 21. Poiché per me il vivere è Cristo, il morire guadagno.
Ecco, e questo, non so se tuo fratello conoscesse la scrittura, o se lo Spirito Santo gliel'ha data direttamente, comunque è bello quando i fratelli parlano con le scritture. Gloria al
Amen.
Signore. Angela, cos'è, 4 ore che stiamo... Quante,
4:17.
ma tu non la smetti mai di predicare?
Io vado.
Tu devi avere misericordia con i fratelli,
Ah
sai?
sì, io. Ok.
Fratelli, scrivete ad Angela e ditegli che ci dia una calmata, per favore.
No, loro scrivono di solito, potete rimanere in linea, ci fa piacere, siamo qui ad ascoltarli tutto il giorno. È quello che scrivono.
Va bene, grazie signore. Va bene, allora Dio vi benedica, ci vediamo domani.
Amen,
Ci
amen,
vediamo
fratelli.
nello spirito e ci sentiamo nella radio.
Amen, ci sentiamo domani, fratelli. Domani parleremo di alcune cose che succedono al posto di lavoro dei fratelli che hanno chiesto domande e consigli su cosa fare.
Ha messo ha messo un annuncio sulla radio su quello?
Sì.
C'è una foto su quello?
Sì. I
Com'è che si chiama?
don't remember.
Non
Non mi ricordo.
si chiama, non mi ricordo.
Si chiama,
Va bene, guardate sulla radio che parla di quella cosa.
Sì, l'ho trovato lì.
Lo cercano da soli, sulla radio, prima pagina, cosa fare, posto di lavoro, quando vi perseguitano.
Sì.
Va
Ok,
bene, ci sentiamo domani allora.
ciao fratelli, vi abbraciamo. Ciao, Dio
Ok,
vi
un
benedica.
abbraccio, un bacio, una benedizione, una preghiera che nel nome di Gesù Cristo vi benedico e ringrazio il Signore Gesù Cristo per la sua protezione su di voi, per il suo amore verso di voi e noi tutti. Ciao fratello S, poi c'è anche Luigi, no?
Sì.
Ecco, Dio vi benedica entrambi, gloria al Signore.
Amen.
Amen. Ci sentiamo
Amen.
domani.
Ciao, un
Un
abbraccio
bacio.
grande. Ciao, ciao,
Amen.
ciao.